File 16, pagina 107. Comincio a muovermi un poco. Vado a trovare Severi e gli altri. Un romano che era con noi a Kamenz è grave. Gli hanno tolto l'acqua dalle spalle. Severi mi fa bere l'acqua destinata agli ammalati della baracca, contenuta in un recipiente posto al centro, dove tutte le mattine aggiungono zucchero e vitamine. Il giovane ebreo polacco è ancora mio vicino di letto e mi presenta a tutti i suoi amici ebrei come fossi chissà chi. «Partigiano», dice, e ripete a tutti la mia età, 18 anni. Un giorno arriva inaspettato un pacco per gli italiani. Lo invia alla Santa Sede di Roma, cioè il Vaticano. Quando me lo mettono sul letto e se ne vanno, mi sento sprofondare dalla vergogna. In questa baracca sono il solo italiano. Gli altri sono russi, romeni, ebrei, polacchi. Per loro non c'è niente e non lo trovo giusto, come non trovavo giusto che la Croce Rossa si ricordasse solo dei francesi o dei belgi. Il giovane ebreo mi convince vivacemente a non rifiutare la roba. La prendo. Ci sono due gallette, un pezzo di salame e 5 sigarette. Do al ragazzo un pezzo di salame e di galletta. Non sa più come ringraziarmi. Poi arrivano alla spicciolata, vicino al mio letto, parecchi italiani, a lamentarsi perché ai francesi sono state distribuite anche arance e limoni. Non parlo, provo solo un gran disgusto. Continuo a riprendere le forze. Comincio a muovermi, giro nelle baracche degli ammalati per vedere se trovo qualcuno del blocco 19 di Flossenbürg. Nei giorni precedenti la liberazione ne avevo incontrato uno, un polacco inconfondibile per le sue grandi orecchie a sventola. Mi aveva detto che i ragazzi del blocco dei minorenni erano stati portati a Dachau, ma non aveva saputo o voluto dirmi niente dei miei compagni. Comunque non riuscii a trovarne. Incontrai invece Francesco Passuello, di Milano, che abitava in via Ciovasso 11. Non so come facesse, aveva sempre qualcosa. Una volta mi offrì delle patate bollite, un'altra persino del latte cagliato. L'indomani, mentre sono con Severi accanto al letto del romano, che comincia a star meglio, racconto del regalo fattomi da Passuello. Il romano quasi si mette a piangere perché non gliene ho portato un po' da assaggiare. Dobbiamo calmarlo come un bambino. Allora ci confida che ha un gran desiderio di verdura. Sogna pomodori e lattuga, ne parla sempre. Arriva la strabiliante notizia del rimpatrio di un contingente di italiani. Dei degenti potranno partire solo coloro che l'ospedale rilascerà prima. Filo nella mia baracca, quasi come un razzo, cerco il medico tedesco, uno sui 30-35, che parla un po' l'italiano. Gli chiedo di visitarmi subito e di dimettermi. Mi visita accuratamente, poi scuote la testa e dice che è impossibile, perché non sto ancora bene. Mi vengono perfino le lacrime agli occhi. È da più di un anno che mia madre non sa niente di me. Promette che cercherà di fare qualcosa. Quella sera, prima di andare a dormire, ci riuniamo sul prato davanti alle baracche. Con Severi e uno dei triestini di Kamenz siamo in 8 o 9 italiani che stiamo meglio degli altri, nel senso che possiamo camminare un po', mentre gli altri possono stare alzati solo 1 o 2 quando c'è il sole. Sento che tutti hanno fatto come me e sono ansiosi di levare i tacchi da questo paese e di tornare a casa. Avverto una puntura a una gamba. È una formica. La schiaccio e non ci penso più, ma l'indomani la gamba è gonfia come un melone. Temendo di non poter partire, mi sdraio al sole su una sedia. Vicino a me è disteso un deportato polacco. Mi guarda la gamba, sorride gentilmente chiede che cosa ho. Glielo dico e gli chiedo a mia volta come sta. Si slaccia la vestaglia e mi mostra un corpo pieno di cicatrici, di lunghi tagli e piaghe fin sulle gambe. È una cavia umana, cioè un deportato adoperato per i loro esperimenti dai medici nazisti. I suoi compagni, utilizzati come cavie, ancora in vita al momento della liberazione, sono poi morti quasi tutti, e anche lui si sente morire a poco. I nazisti gli hanno asportato qualche parte vitale e per questo non riesce a riprendersi. Mi racconta interventi mostruosi compiuti dai carnefici nazisti e conclusisi sempre con la morte del deportato cavia, sopravvenuta giorni o mesi dopo l'operazione. Rimango impressionato e sconvolto. Scopro che ci sono dei prigionieri che hanno dovuto affrontare orrori ancora più grandi dei miei, senza poi poter sopravvivere. Non potrò mai più perdonare questi misfatti ai nazisti, e forse nemmeno al popolo tedesco, per aver passivamente permesso che avvenissero. Severi arriva con la notizia sicura della partenza per il 23 giugno. Di noi ricoverati all'ospedale ne possono partire 10, fra cui io. Felici come Pasque andiamo a salutare tutti. Nel pomeriggio l'amico ebreo mi manda un suo compatriota barbiere per prepararmi per il rimpatrio. Mi fa sedere su uno sgabello nel washroom, insapona il pennello, e io credo che voglia farmi la barba, ma di colpo lo fermo e ci rimane male, quando mi accorgo che invece sta per insaponarmi la testa per una bella rapata totale. Eh no, non posso tornare a casa come un teschio. Già così faccio paura, con una faccia distrutta e per di più con quelle due dita di rasatura in mezzo alla testa, dove i capelli hanno appena cominciato a ricrescere. Il barbiere, interdetto, corre a chiamare il mio amico. Mi spiego. Chiedo che mi regoli i capelli a filo di quelli della striscia in mezzo. Alla sera ci ritroviamo felici al solito posto, ma arriva arrancando su una bicicletta tedesca Melodia, che fa parte del Comitato Internazionale del Campo in rappresentanza degli italiani, avvisandoci che il comando americano non dà il benestare per il rimpatrio a noi 10, col pretesto che durante il primo trasporto alcuni italiani sono deceduti al passo del Brennero. Melodia se ne va, noi restiamo per un po' senza parole, contrariati, poi quasi simultaneamente diciamo: scappiamo. Ci mettiamo d'accordo, Severi e il triestino avvertiranno Melodia, che ci aiuterà. Intanto ci fa avere l'elenco, su carta intestata del comando americano, di coloro che avrebbero dovuto partire, con la raccomandazione di presentarci dopo cena alla sentinella all'uscita dell'ospedale. Per tutto il giorno ci comportiamo come se dovessimo veramente partire, senza dir nulla del controordine ricevuto in via confidenziale. Cerchiamo in tutte le baracche un deportato iscritto nell'elenco, che però non riusciamo a trovare. Salutiamo gli amici che rimangono, che ci ricambiano commossi gli auguri. Dopo la distribuzione della cena, ci troviamo davanti all'aiuola con le nostre poche cose. Io indosso un paio di pantaloni a righe da deportato, senza mutande, una camicia bruna, un giubbetto mimetizzato delle SS, un cappello nero pure delle SS e un paio di zoccoli di legno. Il mio bagaglio è composto dalla vestaglia e da un paio di valenchi russi, razziati dalle SS e distribuitici dal Comitato Italiano. Sono stivali di feltro ricoperti di cuoio e non possiamo certo calzarli in giugno. Gli altri sono conciati più o meno così. Aspettiamo per mezz'ora il deportato irreperibile. Gli abbiamo lasciato detto dappertutto dove trovarci. Per ultimo arriva il gobbetto, ma in vestaglia, per dirci che non si fida. Secondo lui, se ci scoprono, ci rinchiudono nei bunker. Ma noi ormai ne abbiamo passate tante che non ci fa impressione. Dopo un'inutile attesa, ci mettiamo in marcia a due a due. Severi e il Triestino sono in testa con la nota. Da lontano ci seguono il Gobbetto e molti deportati di tutte le nazionalità. Nell'ospedale si è sparsa in un baleno la voce del nostro tentativo di fuga. Al cancello d'uscita dell'ospedale, che è circondato da un alto reticolato, sono di guardia due militari americani. Qui ci capita un colpo di fortuna. Dei due americani, uno era diventato amico da pochi giorni del deportato triestino, con cui scambia qualche parola di italiano. Per dimostrare la sua importanza e senza troppo appurare di che si tratta, si fa dare l'elenco e ci chiama per nome, uno per uno. Ogni chiamato passa dall'altra parte, finché siamo tutti fuori. Gli altri deportati ci salutano allegramente e noi corriamo felici alla baracca dove sono alloggiati gli italiani. Qui troviamo Melodia seduto a un tavolo. Ha per noi solo 5 fogli di viaggio. Io sono tra i fortunati. Siamo partiti molto presto. Una lunga colonna di camion americani scortati da jeep con militari armati. I conducenti, due per mezzo, sono americani. Attraversiamo Monaco di Baviera, ridotta a un cumulo di macerie. Non riusciamo a provare compassione. Rivediamo dopo tanto tempo verdi campagne, stando comodamente seduti su un mezzo di trasporto. Ci sembra di ricominciare la vita. Durante il viaggio ci raccontiamo a vicenda ognuno la propria storia. Qualcuno tenta di cantare, ma smette subito. La spensieratezza è molto lontana da noi e ancora non sappiamo che non la ritroveremo più. Al Brennero sono di guardia dei paracadutisti della Folgore e dell'Esercito di Liberazione. Li salutiamo felici. Sono il primo incontro col nostro paese, con le forze della resistenza armata. Ma loro ci guardano sgomenti, esterrefatti. Poi ci chiedono chi siamo, da dove veniamo. Non riescono a credere ai loro occhi e alle loro orecchie. Lungo l'intera discesa dal passo vediamo macchine e camion della Wehrmacht distrutti o incendiati, poi un'enorme catasta di fucili. Finalmente arriviamo a Bolzano. Ci scaricano in un vasto cortile. Stanco, entro in un grande capannone con un gruppo di deportati. Mi siedo in un angolo su un cumulo di paglia, mentre gli altri si rinfrescano a un lavatoio posto al centro. Sono evidentemente assorto, perché a un tratto mi accorgo di essere rimasto solo. Esco nel cortile, sento gli altoparlanti gracchiare qualcosa. Poi mi giunge nitido, camion per Milano, cortile numero 6. Il grande cortile numero 6 rigurgita di uomini e di donne, deportati, rastrellati, liberi lavoratori, militari, tutti vogliono raggiungere le loro case. Nel cortile dove sono allineati alcuni camion civili, già carichi, non mi lasciano entrare. Bisogna munirsi di un foglio di viaggio. Il foglio lo rilasciano in un capannone dove sono allineati, lungo un bancone, una decina di impiegati con macchine da scrivere. Mi presento a uno che mi chiede chi sono e da dove vengo. «Deportato politico di Dachau», risponde. «Anch'io sono un deportato di Dachau», echeggia un coro dietro di me. Mi volto, li guardo. «Non è possibile. Sono bene in carne, non sanno nemmeno cosa voglia dire». L'impiegato scuote la testa. Mi domanda se ho qualche documento. «Ho solo il foglio di viaggio americano, ma gli basta». Riesco così a raggiungere il camion per Milano. Mi presento col foglio all'autista, tipo gioviale, accompagnato dal figlio, un ragazzo della mia età che si prende subito cura di me. Vorrebbe farmi viaggiare in cabina perché non prenda freddo durante il percorso e si mette a discutere col padre. Come gli sono grato di questo gesto spontaneo. Mi scioglie un po' il groppo di amarezza che mi si era formato nel vederci così abbandonati. Nel campo si erano fatte tante fantasie sul nostro rientro. Immaginavamo che ci avrebbero accolti con affettuose premure, portati con ambulanze in luoghi di cura. I francesi, non ancora partiti dall'ospedale, ci avevano raccontato con abbondanza di particolari il trasporto dei loro compatrioti a Losanna, in comode lettighe, per essere poi curati e restituiti in piena salute alle loro famiglie. Ringrazio padre e figlio di coloro che posso sopportare il viaggio. Mi issano sul camion a braccia, perché io la forza di farlo non ce l'ho. Mi fanno accomodare su una panca senza spalliera. Il cassone è occupato da uomini e donne che stanno rimpatriando. Sono lavoratori volontari e militari reduci dai campi di concentramento. Del campo di sterminio di Dachau siamo solo in due. Il mezzo si mette in moto. Viaggiamo per alcune ore con la luce del giorno. L'aria che mi sbatte in faccia mi aiuta a restare sveglio. Con l'imbrunire rinfresca. Lungo il Garda fa freddo. Non ho nemmeno una maglietta, solo la camicia e il giubbetto di tela. Finalmente il camion si ferma a un posto di ristoro gestito dalle suore. Ci fanno accomodare in un salone dove sono apparecchiate delle tavole. Il figlio del conducente parla con le monache, che chiamano da parte me e l'altro deportato. Ci conducono in una saletta dove ci danno da mangiare. E intanto una suora ci porta un maglione grigio-verde, di quelli in dotazione ai militari, e ce lo fa indossare perché non prendiamo freddo. Si riparte, viaggiando tutta la notte. Alle prime luci dell'alba ci fermiamo per una colazione a una trattoria solitaria che fa da posto di ristoro. Chiedo che mi disinfettino la gamba dove mi ha morso la formica, che mi procura un prurito insopportabile. Devo togliermi i pantaloni, e mentre il proprietario mi disinfetta, notano che le gambe mi si sono gonfiate enormemente. Il figlio dell'autista non vuol più sentir ragioni e mi carica in cabina, ma avvicinandoci a Milano ci ferma la polizia partigiana. Rimproverano il conducente perché mi ha fatto accomodare davanti, che è proibito. Così vengo rispedito sul cassone. Arriviamo a Milano verso le 11. Ci scaricano davanti al piazzale della stazione centrale. Saluto il conducente e il figlio che insistono perché vada al posto di ristoro della stazione. Ma io ho fretta di sapere se i miei sono tutti vivi, la casa in piedi. Vedo passare il tram numero 2. Alla fermata salgo. Il bigliettaio mi chiede i soldi del biglietto. I soldi! Rimango stupefatto, non me li ricordavo più. In tasca non ho nemmeno il fazzoletto, niente. I viaggiatori risolvono per me la questione, redarguendo il bigliettaio. Un signore mi prende il biglietto, mi chiede qualcosa della deportazione, come ci trattavano. Rispondo cose insignificanti. Mi accorgo che non riesco a spiegarmi. Mi assale una valanga di ricordi atroci che non si possono raccontare. Perciò cambio discorso. Chiedo di Milano. In quel momento il tram passa davanti a casa mia. È intatta. Ho il cuore in gola. Scendo e la raggiungo. La portinaia e i vicini escono tutti a salutarmi. In casa trovo solo una mia zia, che ora abita con noi perché la sua abitazione in via Rugabella è stata distrutta dai bombardamenti. Al primo momento non mi riconosce. Poi si mette a piangere. Mia madre e i miei fratelli sono andati al posto di ristoro della stazione, come fanno tutte le domeniche, a vedere i reduci che rimpatriano. Per poco non ci siamo incontrati. Meglio così, dice mia zia, perché faccio spavento. Anzi, avverte la portinaia che non dica niente quando rincaseranno. Vuol preparare mia madre, tanto sono conciato. Mi sdraio sulla poltrona in camera da letto ad aspettare. Li sento arrivare, stanno parlando. Li guardo dalla fessura della porta. I miei fratelli entrano per primi. Sono uguali a come li ho lasciati. Ma mia madre è l'ombra di se stessa. Sta dicendo a mia zia che ha visto dei reduci e che spera che anch'io ritorni presto. E la zia? Ho sentito che quelli che tornano sono magri magri, col viso tutto a macchie, sono ammalati e non hanno neanche la forza di camminare. Non importa, fa mia madre, lo cureremo. La zia: magari è già in viaggio o sta arrivando, magari è già qui. E mi chiama. Mia madre scoppia in un pianto dirotto, mi abbraccia, mi stringe. Devo consolarla adagio adagio. I miei fratelli sono felici, ma non osano nemmeno toccarmi. Hanno paura di farmi male. Mi mettono a letto, mi danno da mangiare. Vengono a trovarmi le mie sorelle con i nipotini. Voglio alzarmi e andare a vedere gli amici. Allora i miei mi raccontano che sono stati arrestati e deportati come me, ma non sono tornati. Solo di Riccardo Vecchi hanno ricevuto notizie. È vivo. Attende di essere rimpatriato. Alla sera viene a chiedere notizie di Franco Severgnini, Emilio, sua madre, insieme alla madre di Ernesto Bonfatti, Tino. Parlano, parlano, mi chiedono, e io ho la gola chiusa e non so cosa dire loro. Sono certo che se ancora non è giunta nessuna notizia, Emilio è morto. Ma come faccio a dirlo a sua madre? E se vuole sapere come si moriva nei lager, come faccio a dirle gasato, bruciato vivo, vivisezionato, annegato, buttato nella calce viva, sul filo elettrificato, sgozzato, impiccato, ammazzato di botte, di fame, di freddo, di sete, in ogni caso dopo aver atrocemente patito? Per anni, in seguito, ho parlato pochissimo, soprattutto a madri e a spose di amici, per riguardo alla loro sofferenza. La prima settimana non mi muovo dal letto. Mia madre mi ha fatto visitare e curare. Lentamente mi rimetto, poi comincio ad alzarmi. La nostra casa è meta di un continuo pellegrinaggio di parenti di deportati che vengono a chiedere notizie dei loro cari, molti dei quali sono stati con me a San Vittore, Bolzano, Flossenbürg. Viene anche la madre di Paolo Carpi. Le dico che l'ho visto morire di malattia. Non ho il coraggio di dirle la verità. E poi non ho nemmeno voglia di parlare con i conoscenti che mi vengono a trovare, che mi interrogano, ma che in realtà non vogliono più sentir parlare di orrori, perché la guerra ha provato tutti. Così continuo a ricordare fra me, senza volerlo. Sono rimasto là, nel campo. Rivedo continuamente i visi degli amici. Mi assale una pena enorme. Ritornano l'angoscia e l'orrore che mi hanno accompagnato durante tutto il tempo della deportazione. Anche l'animo ritorna malato da un campo di sterminio. È rientrato Bonfanti, quel vecchio che diceva sempre che ci avrebbero ammazzati tutti. Abita a due passi, in via Quadronno, e sta abbastanza bene. Anche padre Giannantonio è rimpatriato, ma ha perso la memoria, non ricorda più né i nomi né i visi dei compagni di deportazione. Si sono salvati Dorino, Ugo Zappa, Donelli, Rigiroli, Otello. Del gruppo dei partigiani nessun altro. Del gruppo dei montanari che ci avevano ospitati nelle baite non è tornato quasi nessuno. Del Bloc 19 sono sopravvissuti solo Pierino Strada, Angelo Bertani e Carlo Trezzi. Gli altri sono caduti a uno e finiti per terra a raffiche di mitra, in una terribile marcia da Flossenbürg a Dachau, durata una settimana, e in cui, di 20.000 deportati, solo 1.000 giunsero a destinazione. Gianni Riccardi era morto già prima, di stenti e di fatiche. Dopo un anno vado a lavorare in fabbrica, al Tecnomasio Braun Boveri. La base è antifascista, in maggioranza di sinistra, però io non voglio più interessarmi di politica e di partiti. Ma presto mi accorgo che non posso rimanerne fuori. La lotta continua per portare avanti gli ideali della resistenza. Riprendo il mio posto di lotta. Più gli anni passano, più restano vivi nel mio ricordo i compagni di deportazione, cui si aggiungono in seguito i morti dopo il rimpatrio. Fra questi Dorino, che ha lasciato la moglie e due figli piccoli, senza aiuti né pensione, a causa di incuria, dimenticanza, leggi inique. È così per tutti coloro che sono morti in conseguenza della deportazione, ma dopo la liberazione. La pensione di guerra non viene riconosciuta senza adeguati documenti, certificati, timbri. E qui non c'è da pensare che i nazisti rilascino certificati di malattia contratta nel lager. Col tempo i superstiti hanno riacquistato l'aspetto di tutti gli altri, ma non sono come gli altri. Il fisico, l'animo, le memorie sono rimasti segnati. Oggi i ragazzi di 18 anni, quanti ne avevamo noi allora, sono liberi, hanno il diritto di voto. Questo giusto progresso è nato dai sacrifici di tanti come noi. Vorrei dirvi, giovani compagni, soprattutto questo, di non lasciarvi mai più strappare il bene della libertà dai nemici dei lavoratori. Il fascismo è un gorgo infernale che produce solo demenza e sterminio. Pagina 116.